Laudetur Jesus Christus.
È martedì 26 ottobre, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. Colpo di Stato in Sudan, almeno 3 morti nelle proteste dei civili in piazza. Poi l'esclusiva intervista a Suor Gloria Narvaez, che ai media vaticani dice: prigioniera nel deserto, ho sentito Dio vicino. Nuovo allarme sul cambiamento climatico, record di CO2 nell'atmosfera. Sono le 8, buongiorno da Andrea De Angelis. In apertura dunque il Sudan, la popolazione contraria al colpo di Stato militare di ieri è scesa in strada nella notte a Khartoum per protestare contro il rastrellamento dei leader civili. Oggi riunione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Sentiamo Alessandro Guarasci.
Proteste nella notte in Sudan contro il colpo di Stato militare. La capitale Khartoum è nel caos dopo che i soldati hanno aperto il fuoco sui manifestanti e, secondo quanto riferito, hanno ucciso 3 persone. La giunta golpista ha dichiarato lo stato d'emergenza e sciolto il governo, e oggi è previsto che si riunisca il Consiglio di Sicurezza dell'ONU proprio per affrontare la crisi in Sudan. L'annuncio del generale Abdel Fattah al-Burhan è arrivato dopo che le forze armate hanno arrestato i leader civili che stavano guidando la transizione verso un pieno governo civile dopo il rovesciamento di Omar al-Bashir nell'aprile del 2019. Gli Stati Uniti hanno annunciato la sospensione di una significativa assistenza finanziaria di 700 milioni di dollari destinati alla transizione sudanese. Rifiutiamo totalmente lo scioglimento del governo civile di transizione e delle sue istituzioni e chiediamo il loro immediato ripristino, così ha detto il segretario di Stato americano Anthony Blinken.
E della situazione nel paese dopo 2 anni di speranze e contrasti a conclusione del trentennale regime di Bashir, Fausta Speranza ha parlato con Bruna Sironi, corrispondente da Nairobi per la rivista dei Combonianini Nigrizia.
Da alcune settimane stava aumentando la tensione tra l'ala civile e l'ala militare del governo. C'era già stato un tentativo di colpo di Stato qualche settimana fa, c'erano stati tutti i problemi nell'est Sudan che ancora non sono stati risolti, che avevano in qualche modo bloccato l'economia del paese. I militari evidentemente puntavano sul malcontento della popolazione, che vedeva tutti i giorni sparire la benzina dalle pompe di benzina, che vedeva il prezzo dei beni di prima necessità aumentare.
C'è anche il rischio di estremismi di forze terroristiche?
Sicuramente la cellula che è stata scoperta qualche settimana fa era una cellula importante, disponeva anche di armi, non solo di armi leggere, aveva diverse basi in quartieri popolari di Khartoum.
Il presidente dell'Uzbekistan, Mirziyoyev, è stato rieletto con oltre l'80% dei voti, un'elezione che gli osservatori internazionali hanno detto essere segnata da una mancanza di reale competizione, nonostante le recenti riforme. Mirziyoyev, 64 anni, è alla guida del paese dal 2016. Voltiamo pagina, lo avete sentito nei titoli: disposta a dare la mia vita, così Suor Gloria Narvaez, la religiosa colombiana rapita nel 2017 dai jihadisti in Mali e liberata il 9 ottobre scorso, racconta ai media vaticani la sua vicenda. Ho sentito, aggiunge, il sostegno della preghiera di tutti e ringrazio chi si è adoperato per riportarmi alla libertà. Ascoltiamola.
Quello che más fortificó fue la fe.
In ogni momento mi ha sostenuto la fede. Non avevo paura per quello che forse mi sarebbe accaduto. Sapevo che Dio mi sosteneva, che la Chiesa intera, le mie consorelle, il mondo intero pregavano per me.
Come la consideravano i sequestratori?
Mi discriminavano perché ero una religiosa, ero cattolica, non avevo la loro religione. Io li lasciavo esprimere con rispetto, ma ho percepito che mi rifiutavano per il fatto di essere cattolica e una religiosa.
Ha mai temuto per la sua vita?
No, in ningún momento.
No, mai. Quando mi hanno portata via ero disposta a correre qualsiasi rischio. Avevo fiducia in Dio, mi sono detta, quel che sarà, sarà, perché ero disposta a dare la mia vita. Ripetevo sempre, il Signore è la mia luce e la mia salvezza. Ero grata al Signore che aveva reso possibile la mia libertà. Il mio grazie sincero va alla Chiesa, a Papa Francesco, alle autorità del Mali, al governo italiano, alla sua intelligence e a tutte le persone che si sono adoperate affinché ottenessi la libertà. La preghiera ottiene tutto ciò che uno si propone.
Moderna ha annunciato risultati positivi per il suo vaccino Covid-19 nei bambini sotto i 12 anni, aprendo così la strada ad una possibile futura approvazione per questo gruppo di età dopo quella ottenuta da Pfizer. Ieri sera il presidente turco Erdogan ha ritirato l'intenzione espressa 2 giorni prima di dichiarare persona non grata gli ambasciatori di ben 10 paesi, tra cui molti stati della NATO, chiedendone di fatto l'espulsione dalla Turchia. Nuovo rapporto ONU sull'Afghanistan, dove c'è un aumento del 37% di persone che soffrono la fame e le previsioni per l'inverno fanno temere il peggio. Il direttore generale della FAO dice inaccettabile. Ascoltiamo Emanuela Campanile.
La cifra è record e tragica. A partire da metà novembre, in Afghanistan 22,8 milioni di persone dovranno affrontare un'insicurezza alimentare acuta. Lo denuncia il rapporto IPC, co-guidato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura e dal Programma Alimentare Mondiale sempre dell'ONU. A scatenare questo vero e proprio flagello una serie di concause, dalla pandemia da Covid alla crisi economica fino ai conflitti recenti. A pagarne le conseguenze, prima di tutto i bambini. È urgente agire in modo efficace ed efficiente per accelerare e aumentare le nostre consegne nel paese prima che l'inverno irrompa, ha dichiarato il direttore generale della FAO, Ku Dung-jun. È una questione di vita o di morte, ha proseguito. Non possiamo aspettare e vedere i disastri umanitari che si verificano davanti a noi. È inaccettabile.
Ci spostiamo nel continente americano. In Ecuador 3 morti, altrettanti dispersi a causa di una valanga sul vulcano Chimborazo vicino Riobamba, il paese al centro delle cronache intanto per proteste di piazza. Oggi sono previste infatti manifestazioni antigovernative di sindacati, studenti e comunità indigene. Il governo colombiano ha annunciato che sta preparando l'estradizione negli Stati Uniti di Dario Antonio Usuga, noto anche come Otoniel, leader della più potente banda di droga del paese, catturato durante un'operazione a cui hanno partecipato 700 uomini. E ci sono anche 134 minori non accompagnati tra le 367 persone migranti soccorse negli ultimi giorni nel Mediterraneo dalla nave Geo Barents di Medici Senza Frontiere, ancora alla ricerca di un porto dove attraccare. Il Papa, dopo il forte appello di domenica all'Angelus per i rifugiati in Libia, ieri in un tweet ha espresso nuovamente loro la sua vicinanza. Non vi dimentico mai, sento le vostre grida e prego per voi. Forte appello anche da parte della CEI perché si trovino soluzioni concrete in tempi rapidi. Sulle parole del Papa abbiamo sentito Donatella Parisi, responsabile comunicazione del Centro Astalli, sede italiana del Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati.
Le parole di Papa Francesco rappresentano in maniera molto veritiera quello che in questo momento i rifugiati ci raccontano accadere in Libia.
Abbiamo sentito alcune espressioni che vanno in direzione opposta, le navi umanitarie etichettate come taxi del mare o ancora i respingimenti come unica soluzione per porre fine al massacro nel Mediterraneo. Sono due narrazioni diverse, ci sono delle strumentalizzazioni dietro questi racconti che toccano la politica, l'economia, interessi privati.
Sono due narrazioni agli antipodi, opposte. Quella di Papa Francesco è la vera narrazione che va fatta perché rappresenta la realtà dei fatti. Quell'altra è una narrazione che si può definire mistificazione e una rappresentazione falsa e mendace di quello che fanno le ONG nel mare e di quello che rappresentano in questo momento l'unica possibilità di salvezza per dei disperati che cercano di arrivare in Europa in cerca di protezione.
Nella lotta al cambiamento climatico siamo molto fuori strada, lo ha annunciato l'Organizzazione Meteorologica Mondiale, Agenzia delle Nazioni Unite con sede a Ginevra, in un report sulle emissioni del 2020. È infatti record di emissione di CO2 nell'atmosfera. Intanto il premier britannico Johnson avverte la COP26 rischia di essere un fallimento. Il servizio è di Michele Raviar.
Il rallentamento economico causato dalla pandemia non ha avuto effetti evidenti sulla concentrazione dei gas serra. Anche se diminuita del 5,6%, l'anidride carbonica nell'atmosfera ha superato il record del 2015, passando da 400 parti per milione a 413. Una concentrazione di CO2 pari a quella che si registrava sulla Terra dai 3 ai 5 milioni di anni fa e che porterà, se la crescita si attesterà su questi ritmi, a un aumento della temperatura di gran lunga superiore al 1,5-2 stabilito dagli accordi di Parigi. Inoltre si teme per la riduzione dell'assorbimento dell'anidride carbonica da parte di oceani e foreste. Si tratta di un chiaro messaggio scientifico per i negoziatori della COP26 che inizierà domenica a Glasgow, ha detto il segretario generale dell'organizzazione meteorologica Petteri Talas. Le modifiche necessarie sono economicamente accessibili e tecnicamente possibili e, come ha ricordato spesso anche Papa Francesco, non c'è tempo da perdere.
È tutto per questa edizione. Da Gustavo Messina, regia, Andrea De Angelis, grazie a tutti voi per l'attenzione. Tra un minuto il buongiorno di Radio Vaticana con voi.